del capitolo 8, i versetti da 31 alla fine, e poi il primo del capitolo 9. E cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Gesù faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e gli disse: va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Che giova infatti a un uomo guadagnare il mondo intero e perdere la propria vita? E che cosa potrebbe dare un uomo in cambio della propria vita? Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice? Anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi. E diceva loro: in verità io vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non morranno prima di aver visto il regno di Dio venuto nella sua potenza. E cominciò a insegnare loro. Pietro ha appena detto: tu sei il Cristo, e Gesù ha proibito loro di ripeterlo, di dirlo a chiunque. E comincia adesso Gesù a insegnare, quasi come fosse questo il suo primo insegnamento, o il vero insegnamento. Fin qui è stata tutta una, soltanto una preparazione per questo vero insegnamento. Adesso i discepoli sono da soli, è un insegnamento prezioso quello che dà il Signore. Comincia a spiegare il significato di quella parola che Pietro ha usato per dire chi è Gesù secondo lui. Aveva detto: tu sei il Cristo. Cominciò a insegnar loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto. Il figlio dell'uomo non è il termine adoperato da Pietro. Gesù non usa quello, che era un termine facile a fraintendimenti. Difatti tutto il popolo, attendendo il Cristo, attendeva uno che avrebbe raggiunto una grande gloria umana di fronte a tutti gli uomini. Gesù perciò non usa quel termine che poteva essere, il cui significato poteva essere frainteso, ma usa quest'altro termine, figlio dell'uomo. È un termine di per sé umile, figlio dell'uomo, ma anche glorioso, perché è il titolo messianico adoperato dal profeta Daniele. Il profeta Daniele, al capitolo 7, adopera questa espressione. 7:13. guardando ancora nelle visioni notturne, ecco apparire sulle nubi del cielo uno simile ad un figlio di uomo. Giunse fino al Veliato e fu presentato a lui, che gli diede potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non tramonta mai, e il suo regno è tale che non sarà mai distrutto. Quindi il figlio dell'uomo è un titolo glorioso, altrettanto che il Cristo ha un potere eterno. Però andando avanti nella lettura del profeta si capisce che questo potere il figlio dell'uomo lo riceve dopo la persecuzione, perché si alzano i vari draghi, le varie bestie, e queste perseguitano, proferiscono addirittura insulti contro l'Altissimo, distruggono i santi. Quindi dopo la persecuzione il figlio dell'uomo riceve il potere. Quindi Gesù usa più volentieri questo titolo perché aiuta maggiormente la comprensione della missione del figlio dell'uomo, del Messia. Cominciò a insegnar loro che il figlio dell'uomo doveva, anche questa parola è importante, doveva, che cosa vuol dire? Era costretto? No. Doveva, nel senso che realizzava le promesse, le profezie presenti nelle Sacre Scritture. Doveva. Non è una parola negativa questo doveva, perché Gesù voleva adeguarsi al volere di Dio, voleva eseguire o realizzare le profezie, quanto dicono le Sacre Scritture, però sapendo che sono proprio le Sacre Scritture che dicono questo e che quindi il suo volere è un volere di ubbidienza, di amore ubbidiente a Dio. Non è di sua volontà che fa questo, cioè non è un suo arbitrio, non è lui che ha scelto, lui sceglie di ubbidire. Lui non sceglie che tipo di cose da realizzare. Comunque lui vuole fare quello che Dio ha proposto e gli propone. Cominciò a insegnare che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto, essere rifiutato, venire ucciso e sorgere. Quattro verbi vengono ad operare. Soffrire molto. Prima di tutto, perché Gesù dice che il figlio dell'uomo deve soffrire molto? Perché sta scritto nei Salmi, sta scritto nei profeti, Geremia, Isaia in particolare, tutto il capitolo 53 parla delle sofferenze del servo di Yahweh. Disprezzato, reietto dagli uomini, uomo dei dolori che conosce, che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato, non ne avevamo alcuna stima, egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato ai nostri dolori. Noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio, umiliato. È stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Eccetera. Tutto questo maltrattato si lasciò umiliare era come agnello condotto al macello. E così continua tutto il capitolo, questa descrizione delle sofferenze del servo di Yahweh. Quindi Gesù sa, Gesù ha letto le scritture, le ha prese sul serio, sapeva che riguardavano la sua vita. E quindi lui vuole che si realizzino, perché sono parola di Dio, parola del Padre suo. Sono quindi il meglio per lui e per il mondo. Doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi. Anche questo, disprezzato e reietto dagli uomini, questo era già presente in questo capitolo, ma anche in altri, per esempio nel libro della Sapienza, potreste leggere anche tutto il capitolo 2, ma in particolare dal versetto 12, tendiamo insidia al giusto, perché ci è d'imbarazzo ed è contrario alle nostre azioni, ci rimprovera le trasgressioni della legge, ci rinfaccia le mancanze contro l'educazione da noi ricevuta, proclama di possedere la conoscenza di Dio e si dichiara figlio del Signore. È diventato per noi una condanna dei nostri sentimenti, ci è insopportabile solo a vederlo, perché la sua vita è diversa da quella degli altri, e del tutto diverse sono le sue strade. Moneta falsa siamo da lui considerati, schiva le nostre abitudini come immondezza, proclama beata la fine dei giusti e si vanta di aver Dio per padre. Vediamo se le sue parole sono vere, proviamo ciò che gli accadrà alla fine. Se il giusto è figlio di Dio, egli l'assisterà e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova con insulti e tormenti per conoscere la mitezza del suo carattere e saggiare la sua rassegnazione. Condanniamolo a una morte infame, perché secondo le sue parole il soccorso libererà. La pensano così, ma si sbagliano, la loro malizia li ha accecati, eccetera. Essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi. Che cosa vuol dire essere rifiutato da questi? Vuol dire essere scomunicato, vuol dire essere buttato fuori dal popolo di Dio, vuol dire essere maledetto. Quindi non è una sofferenza ancora più grande delle sofferenze fisiche, delle sofferenze del corpo, essere rifiutato, venire ucciso è il massimo del rifiuto degli uomini. Lo hanno detto qui, mettiamolo, condanniamolo a una morte infame, e lo diceva anche Isaia, lo dicono anche i Salmi. Venire ucciso. Gli uomini non possono far di più, di peggio, cioè. Tutto quello che gli uomini possono fare di male contro di lui lo fanno. E Gesù lo sa e lo dice questa volta, finalmente, apertamente ai suoi discepoli. Venire ucciso. E dopo 3 giorni, abbiamo già visto cosa vuol dire il terzo giorno, il giorno dell'intervento di Dio, come diceva anche il profeta Osea al capitolo 6. E dopo 3 giorni risorgere. Ecco l'intervento di Dio. Dio non si lascia vincere dall'uomo. Gli uomini possono uccidere, ma Dio dopo 3 giorni inizia un mondo nuovo, una nuova realtà, una nuova vita. Questo è l'insegnamento di Gesù. È la prima delle 3 predizioni della sua passione, degli annunci della passione, la prima che Gesù fa ai suoi discepoli. E qui dice l'Evangelista, Gesù faceva questo discorso apertamente. Ormai è tempo che i discepoli siano coscienti e si preparino, sappiano a cosa vanno incontro seguendo Gesù. Gesù vuole con sé soltanto persone libere e perciò dice apertamente qual è la sua meta, il suo traguardo e quindi dove anch'essi sono indirizzati, dove sono avviati. Qual è la reazione dei discepoli? Pietro lo prese in disparte. Prima Pietro da solo aveva parlato, si era messo allo scoperto, aveva detto quello che aveva capito di Gesù, ed era una cosa grande, gli altri non avevano avuto il coraggio di dirlo. E adesso a questa rivelazione di Gesù, Pietro prende in disparte Gesù. Ricordate, Gesù aveva preso in disparte il cieco. Qualche tempo prima aveva preso in disparte il sordo muto. Adesso è Pietro che prende in disparte Gesù. Vuole fare lui da guida a Gesù. Crede di poter insegnare a Gesù in privato, senza che sentano gli altri. Gli fa da maestro, come se volesse dire a Gesù: ti sei sbagliato, ti insegno io. Cosa fa Pietro in questo modo? Inverte i ruoli. Da discepolo vuole essere maestro e vuole che Gesù da maestro diventi discepolo. Ma egli, Gesù, cioè voltatosi, Gesù non vuol vedere Pietro. Non lo vuol vedere davanti a sé. Davanti a Gesù c'è solo il Padre. Gesù vuol prendere insegnamento, vuol prendere orientamento, vuol prendere la parola solo dal Padre. Perciò Gesù si volta. Voltandosi vede gli altri discepoli e li guarda. Non hanno sentito quello che ha detto Pietro, ma Gesù vuole che tutto sia aperto, chiaro. Il rimprovero che lui vuol fare a Pietro è un rimprovero pubblico, perché nessuno rimanga scandalizzato da quello che sta pensando Pietro e da quello che Pietro sta facendo, che si mette davanti a Gesù. Gli altri non devono rimanere scandalizzati, cioè ostacolati, impediti dall'essere sempre discepoli. Guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e gli disse: va dietro a me, cioè rimettiti al tuo posto, vai dietro di me insieme con gli altri il tuo posto è il posto del discepolo, non del maestro. Colui che vuole mettersi al posto di Dio è stato Lucifero ed è un avversario di Dio. E il termine avversario è l'altro titolo di Lucifero, Satana. E allora Gesù addirittura usa questo termine per non lasciare dubbi né a lui né agli altri. Va dietro di me, Satana. Chi inverte i ruoli, infatti, dà spazio all'avversario, a Satana. Gesù l'aveva vinto nel deserto, aveva scoperto le sue menzogne che diventavano tentazioni per lui. E ora Gesù deve fare i conti ancora con Satana, a cui ha prestato voce Pietro. Va dietro a me, Satana. Cosa vuol dire essere Satana? Vuol dire rifiutare i disegni di Dio, rifiutare la volontà di Dio, quella che Dio ha manifestato a Gesù attraverso le scritture. Pietro non aveva accettato l'insegnamento di Gesù. L'insegnamento di Gesù non era cosa nuova inventata da lui, era quello che dicono le scritture. Quindi Pietro aveva rifiutato la volontà del Padre, e questo è l'agire di Satana. Perché tu, gli spiega, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Tu non pensi secondo Dio. Non hai imparato quello che dicono le profezie. Non l'hai accolto. Non lo pensi tu. Anzi, lo rifiuti. Ma secondo gli uomini, come pensano gli uomini, i pensieri degli uomini mettono sempre l'io al centro, al primo posto. Così come le tentazioni che Gesù aveva avuto nel deserto. L'io protagonista. Non vuoi imparare da Dio, ma continui a pensare e quindi a decidere in base a quanto sono capaci gli uomini, in base quindi all'egoismo umano, il quale non vuole, rifiuta sempre la sofferenza e perciò pensa che la sofferenza sia un male. Per questo Pietro rimproverava Gesù. Non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, a questo punto Gesù cambia un po' i suoi programmi, aveva in programma di star solo con i discepoli, a questo punto cambia un pochino il programma e chiama la folla, chiama gente. Siamo nei villaggi attorno a Cesarea di Filippo. Ci sono quindi ebrei e ci sono pagani. Chiama tutti. Perché l'insegnamento di Gesù deve essere conosciuto da tutti. Ha paura Gesù che i discepoli non lo trasmettano integralmente alla folla e allora lo dice lui. La folla deve avere, la gente deve possedere i criteri sani e veri per distinguere quali sono i veri discepoli di Gesù, quelli che lo seguono, non quelli che si mettono davanti a lui. Se tra i suoi discepoli c'è qualcuno che vuol farsi maestro di Gesù stesso, allora bisogna che la folla, che la gente del futuro abbia i criteri per discernere quali sono i veri discepoli, da chi si può imparare. Che non succeda che qualcuno si presenta come discepolo di Gesù e dà l'insegnamento contrario. Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: se qualcuno vuol venire dietro di me, come dire, ecco, attenzione, il mio vero discepolo è questo. Essere discepolo di Gesù anzitutto non è una cosa automatica. Se qualcuno vuol venire dietro di me, è una decisione libera, voluta, decisa. Vuol venire dietro a me, quindi sarà qualcuno che sta sempre dietro, qualcuno che impara da me, non che mi si mette davanti. Ecco, allora come sarà il vero discepolo? Questi rinneghi se stesso. Per dire rinneghi se stesso viene adoperata una parola che non si può tradurre letteralmente. Letteralmente si direbbe smetta di conoscere se stesso. Smetta di conoscere se stesso. Smetta di far riferimento a sé, di avere se stesso come criterio di vita, di scelte. Smetta di fare dei propri gusti il criterio per le proprie decisioni. Smetta di conoscere se stesso. Il vero discepolo cerca di conoscere Gesù. Vuol sapere chi è lui e naturalmente non applicando a lui i propri sogni di grandezza o di comodità, non deve conoscere se stesso. Rinneghi se stesso. La parola rinnegare è ancora più forte, ma comincia lì da non conoscere se stesso. Non preoccuparsi, non devo preoccuparmi chi sono io, perché comunque io sia, voglio seguire Gesù, quindi devo conoscere Lui. Che io sia poco, che io sia tanto, che io sia piccolo, che io sia bianco, che io sia nero, io voglio il discepolo, colui che vuole seguire Gesù, quindi deve conoscere Lui. Prenda la sua croce. Prenda. Quindi, con libertà. È Lui che deve volere. La croce che cos'è? Lo strumento della morte. Prenda con libertà lo strumento della propria morte. È un altro modo di tradurre il termine rinnegare se stesso. Quindi un criterio del discepolo non è quello di evitare a tutti i costi la sofferenza. Prende addirittura con libertà la propria croce, lo strumento della propria morte. e mi segua. Solo dopo, a queste condizioni, è possibile stare con Gesù. Solo rinnegando se stesso e prendendo la croce. Gesù vuole tutti i discepoli fatti così, cioè fatti, che vogliono questo. Altrimenti non riusciranno a stare dietro a Gesù. Si metteranno ancora davanti a Lui. Perché se uno non sa o non vuole rinnegare se stesso, troverà spesso un motivo per dire: ma Gesù, ti sbagli, guarda che in questo modo mi fai soffrire, guarda che a queste condizioni io non ci sto. Si metterà ancora a imparare da Pietro e mi segue. E adesso Gesù continua con tre frasi che l'Evangelista Marco mette insieme, tutte qui, si potrebbe dire tre paradossi. Chi vuol salvare la propria vita la perderà. Naturalmente chi vuol salvare nel senso coi suoi metodi, chi vuol salvare la vita dalla sofferenza la perderà. Chi perderà la propria vita, non solo chi perderà la propria vita, ma chi la perderà per causa mia e del Vangelo, la salverà. Cioè chi anzitutto ha amore a Gesù e al suo e all'annuncio che Gesù fa, l'annuncio dell'amore del Padre, la salverà. Sarà al sicuro. Un altro paradosso: che giova infatti a un uomo guadagnare il mondo intero se perde la propria vita? Guadagnare il mondo intero, ecco, anche queste parole Gesù le prende da qualche passo dell'Antico Testamento, da Giobbe, e nell'Esodo ci sono frasi simili. Che giova guadagnare il mondo, non si porta dietro niente. Quando passerà il limite del tempo. Terzo paradosso: che cosa potrebbe dare un uomo in cambio della propria vita? Dice il Salmo: l'uomo non può riscattare se stesso. Che cosa potrebbe dare un uomo in cambio della propria vita? Se la perde, non ha più niente. Quindi sono parole queste con le quali Gesù vuole sollecitare, convincere a rimanere dietro a Lui, a perdere la propria vita per causa sua, perché in questo modo la salverà. E poi aggiunge una frase molto importante ancora, prevedendo quello che succederà proprio a Pietro: chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice? Avevo già detto che questa generazione è una generazione come quella dei tempi di Noè, avevamo visto, e qui la definisce addirittura adultera e peccatrice. Quindi mettersi ad aver vergogna di fronte a persone malvagie non ha proprio senso. Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice? Anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi. Gli altri evangelisti mettono a questo punto anche il contrario, la parte positiva: chi prende posizione per Gesù, anche Gesù, chi riconosce Gesù di fronte agli uomini, anche lui lo è. Qui Marco ha soltanto questa espressione negativa, però in questa c'è ancora un'allusione alla risurrezione, quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi. Non solo la risurrezione, ma addirittura la venuta finale e gloriosa. È un invito quindi a non vergognarsi della croce di Gesù, della sua sofferenza, della sua morte. Pietro forse aveva rimproverato Gesù perché pensava anche a questa vergogna di aver seguito un maestro che finisce scomunicato, disprezzato, ucciso. Chi si vergognerà di me? È un aiuto quindi questa frase, questa affermazione alla fedeltà, nonostante che per un cristiano essere fedeli al Signore comporti partecipare al suo rifiuto, all'essere rifiutato dagli uomini. E diceva loro, aggiunge ancora una parola di consolazione e di fiducia. In verità io vi dico, è addirittura una parola sicura, parola di Dio. Vi sono alcuni qui presenti che non morranno prima di aver visto il regno di Dio venuto nella sua potenza. È una frase che rimane anche per noi ancora misteriosa. Cosa può aver inteso dire Gesù? Ci sono alcuni qui presenti che non morranno. Qualcuno ha pensato, forse intendeva, c'è qualcuno che vedrà la trasfigurazione di Gesù, che vede la potenza del regno di Dio. Qualcun altro pensa, alcuni qui presenti, che vedranno il regno di Dio venuto nella sua potenza, quelli che vedranno la risurrezione di Gesù e la costituzione della Chiesa. Noi cosa dobbiamo pensare? O come possiamo leggere queste parole? Vi sono alcuni qui presenti adesso che queste parole vengono proclamate, che stanno ascoltando oggi questa parola, ci sono alcuni qui presenti, e allora siamo noi, che non morranno prima di aver visto. Quindi a tutti ci viene promesso di partecipare, di vedere qualcosa della gloria di Dio, del regno di Dio, nonostante il rifiuto, la sofferenza e la morte di Gesù. Il regno di Dio venuto nella sua potenza. È un accenno alla nostra esperienza quotidiana, perché la potenza del regno di Dio la sperimentiamo anche noi, attraverso il perdono che riceviamo, la comunione che viviamo nella Chiesa, gli uni con gli altri, e poi ancora l'esperienza della grazia dello Spirito Santo che ci è dato sperimentare molte volte durante la nostra vita, non solo attraverso le celebrazioni dei sacramenti, ma attraverso le esperienze della nostra fede quando la mettiamo in pratica. Sia lodato Gesù Cristo. Thank you.